La morale benedetta. Viviamo in un mondo, possiamo dire sicuramente, che ha perso i valori da difendere, che ha perso il senso delle cose per cui vivere. Se ci pensate, veramente si sentono delle cose terrificanti. Madri che lasciano morire i figli di pochi mesi, padri che uccidono mogli e figli. Stamattina, prima di venire qui, leggevo la notizia di un ragazzo di 17 anni che ha ucciso la zia e l'ha buttata, credo, nel fiume, insomma. D'altro canto, come ci possiamo stupire di tutto questo se nelle nostre scuole si insegna che noi siamo come una verità accertata e non come una possibilità, che noi semplicemente siamo il frutto del caso, no? Il frutto dell'evoluzione. È vero che anche noi rischiamo di perdere, noi credenti, la nostra identità, no? Cioè chi siamo, perché chiaramente se tu sei frutto delle evoluzioni non sei nient'altro che una scimmia nuda, no? Come recita quella canzone, no? Altrimenti tu sei qualcosa di più. Questo purtroppo, questa cultura del non essere, potremmo dire, ha sfumato in un certo senso anche la nostra morale, no? Ha un pochino reso dubbio quello che è giusto e quello che è sbagliato. Anche le cose che sono successe ultimamente in molte chiese in Italia veramente mi hanno stupito. Chiese che tollerano cose che mai avrei pensato che sarebbero state tollerate. Siamo diventati, molti sono diventati tolleranti addirittura con chi mette in discussione alcuni insegnamenti di base della nostra fede. Sicuramente è corretto mettere in discussione tutto. Io credo che sia assolutamente corretto mettere in discussione ogni singolo insegnamento, ma sempre alla luce della Scrittura, mai perché non ci piace più o perché non è più coerente con quello che si vede intorno a noi, con la cultura che ci circonda. In Isaia, al capitolo 5, dal versetto 20, leggiamo queste parole: guai a quelli che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. Secondo queste parole ci sono cose giuste e ci sono cose sbagliate, ci sono cose giuste che vanno difese, ma ci sono giuste cose sbagliate che assolutamente bisogna condannare, anche se le fanno o se le insegnano persone a noi care, magari i nostri padri, i nostri figli, nostra moglie. Se sono da condannare, sono da condannare. Non dobbiamo avere nessuna preferenza. Dobbiamo essere pronti a chiamare le cose con il loro nome, sempre e comunque. Anche in Secondo Timoteo ci ricorda, proprio al capitolo 4, che ci saranno tempi duri, possiamo dire, per la morale di Dio. Quando dice, dal versetto 3, infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero, secondo le proprie voglie, e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Molti oggi vedono tutto grigio, no? Non più il bene e il male, ma questo grigio che copre un pochino ogni cosa. Ma secondo l'insegnamento della Scrittura c'è una dottrina sana e una dottrina malata. Ci sono insegnamenti difficili, sicuramente secondari, ma quando abbiamo capito quali sono questi insegnamenti secondari, tutto il resto va difeso in ogni modo, va difeso e proclamato anche se ci porterà meno followers. Poco importa, non importa se avremo meno seguito, L'importante è che saremo coerenti con gli insegnamenti che piacciono al Signore. In Levitico, al capitolo 19, il versetto 2, dice queste parole: «Parla a tutta la comunità dei figli di Israele e di loro: siate santi, perché io, il Signore vostro Dio, sono santi». Essere santi non è un modo di conservare la grazia, ma la risposta alla grazia. Il popolo di Israele venne prima liberato dagli egiziani e poi gli venne data la legge. Gesù si è sacrificato quando eravamo senza speranza e poi abbiamo ricevuto la grazia in Cristo. Essere santi è guardare al Dio che adoriamo, al suo esempio, ai suoi valori, al suo carattere, alla sua soprattutto identità, a chi è Lui. Essere santi è anche aderire alla morale di Dio, seguire il suo esempio, ma sempre conservando l'umiltà, perché noi non siamo Dio. Seguire l'esempio di Dio non vuol dire sentirsi l'autorità di Dio, vuol dire guardare ciò che fa, come lo fa, ma conservare sempre la consapevolezza di chi siamo, seguendo fedelmente la sua volontà, i suoi insegnamenti. La santificazione è una vera alleanza con Dio, è accettare di essere figli che servono per riconoscenza e non per obbligo, assolutamente non per obbligo. Ora voglio farvi vedere questo video, è un cortometraggio che si chiama L'impiegato, questo è del 2008, ha vinto tanti premi questo cortometraggio.
Non si vede.
Guardiamo, adesso si vede, un attimo solo, accende la luce e si vedrà. Un attimo solo. Eccolo qua. Ha acceso la luce. L'impiegato. Solo 2 minuti d'ora. Il senso poi chiaramente è comprensibile di questo video, che poi la modernità, potremmo dire un po' la rivoluzione industriale, ci ha trasformati tutti quanti in ingranaggi di un meccanismo dove la dignità spesso è soltanto un'illusione. Siamo spesso zerbini illusi di usare gli altri, mentre in realtà veniamo usati come tutti quanti. Ma la domanda che ci possiamo porre: vale veramente la pena di vivere in questa condizione? In un certo senso possiamo pensare che il fine proprio di insegnare, di trasformarci in figli dell'evoluzione, è proprio questo, cioè di farci accettare il fatto che non valiamo nulla, Quindi accetta il tuo posto nel mondo e taci, stai zitto, fai quello che sei chiamato a fare, quale che sia, anche se tu fossi uno zerbino, quello è il tuo posto nel mondo. A questo punto noi possiamo piegarci a questo tipo di cultura che ci vuole trasformati in un certo senso in dei semplici oggetti che servono e sono serviti, oppure noi possiamo rifiutare di accontentarci del ruolo che ci è stato assegnato e vivere per un fine più alto. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Romani, dice queste parole: se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui, per essere glorificati con Lui. Lui, Paolo, usa qualcosa, perché lui sta scrivendo ai Romani, quando Paolo scrive, noi dobbiamo sempre considerare che lui lo fa sempre con un occhio alla realtà a cui scrive. Poi chiaramente tutto il mondo, noi compresi, abbiamo preso queste epistole e le abbiamo fatte nostre, però bisogna sempre avere la consapevolezza che lui sta scrivendo a un certo popolo, a una certa chiesa che si trova in una comunità con una certa cultura, e lui usa proprio questo esempio dell'erede, no? Ho trovato questa bella descrizione che secondo me può essere utile nel capire cosa stava dicendo l'Apostolo Paolo. Perdonatemi. Nel contesto romano, un erede non era semplicemente qualcuno che riceveva dei beni alla morte del padre. L'erede era il continuatore della persona giuridica del padre. Assumeva il nome, i debiti, i diritti, la posizione sociale. Era una identificazione quasi totale del padre. Vedete come nelle parole di Paolo il definirci eredi di Dio acquista una dignità veramente eccezionale, che va ben oltre il ricevere alla morte di qualcuno qualcosa. È proprio l'identificazione con Dio stesso. Sono parole veramente potenti. Ora, noi sappiamo che l'eredità che abbiamo in Cristo, perché Lui è morto sulla croce, certo non ci possiamo aspettare che Dio muoia, ma Lui è morto, Dio, nella croce, e quindi sappiamo che l'eredità è in parte già nostra, e quindi possiamo dire che sebbene il resto lo avremo nella nuova Gerusalemme, quelle che sono le parole di Paolo con il significato che siamo andati appena a leggere, lo abbiamo già oggi. Quindi l'Apostolo Paolo invita a prendere coscienza che, essendo stati adottati, siamo a tutti gli effetti figli di Dio, con tutto quello che comporta aver ereditato da Cristo e quindi essere coeredi con Cristo. E quindi essere figli ci rende quella dignità che il mondo ci ha tolto, che il mondo pretende di toglierci. Noi abbiamo una dignità che il mondo non può capire. Perché? Perché è una dignità che viene da un'eredità che noi abbiamo ricevuto da Dio stesso. Essere figlio di Dio quindi è accettare chi siamo veramente. Chi siamo veramente è una questione di chi sei, non è tanto una questione di cosa hai. L'Apostolo Paolo dice: se veramente soffriamo con Lui. Ecco, una delle cose che ho imparato studiando danza classica è che senza impegno e sacrificio non si ottiene assolutamente niente. Ci vuole impegno e sacrificio, e sono sicuro che tra le tante cose che avete imparato anche voi nella vita, sapete che nessun traguardo può essere raggiunto senza impegno e sacrificio. Il figlio al prodigo scelse di abbandonare l'azienda di famiglia, possiamo dire, per andare per la sua strada. Aveva uno scopo, aveva un tetto sopra la testa, aveva cibo, aveva servi, aveva un futuro, aveva dignità. Lui pensava: sarò sicuramente più felice, libero dalla signoria di mio padre, no? Da tutte le cose che piacciono a lui. Lui pensava tutto questo, ma poi che cosa ha trovato? Ha trovato la fame, ha trovato la solitudine, ha trovato il rimpianto. Queste sono le cose che realmente ha trovato. Questo può succedere a chiunque di fare la stessa scelta, le stesse scelte sbagliate. Se ci pensate, lo facciamo ogni singolo giorno anche noi. Quando? Quando preferiamo la nostra giustizia, i nostri valori, le cose che ci insegna il mondo rispetto a quelle che ci insegna Dio. Ma è bello leggere al capitolo 15 di Luca, al versetto 17, dove dice di questo ragazzo che ha abbandonato la sua casa, dice: rientrato in sé disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Letteralmente le parole sono: venne a se stesso. Vivere nella casa del padre varrà sempre la pena di qualsiasi sacrificio, perché quando ti allontani dal padre perdi chi sei veramente, e infatti questo ragazzo torna a essere chi era. Non sai più chi eri veramente. Ora la domanda è proprio: chi vogliamo essere? Chi vogliamo essere? Una delle frasi più note di Gesù è la seguente, la troviamo in Giovanni al capitolo 13, versetto 34: io vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri, come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. C'è un comandamento come questo che non è semplice, ma non è tanto un comandamento, è proprio l'accettare il modello di Cristo. Vedete, lui dice: come devo amare? Ci pone questa domanda. La risposta è: come Cristo. E questa è la domanda a qualsiasi domanda, a qualsiasi cosa che noi dobbiamo fare nella vita. La risposta sarà sempre la stessa: come Cristo. L'apostolo Paolo insegna proprio questo in Romani al capitolo 13, il versetto 14: rivestitevi del Signore Gesù Cristo. Non c'è un altro modo di vivere la morale di Dio se non proprio quella di spogliarsi della propria, proprio di presentarsi nudi davanti a Dio per poi rivestirsi di Cristo. La vita ci porta, se ci pensate, la vita ci porta a spogliarci sempre, chiunque. Tutti noi ci siamo spogliati di qualcosa, di quello che eravamo quando eravamo bambini, prima che le sovrastrutture dell'educazione ci portassero poi a diventare chi siamo oggi. Tutti noi ci siamo spogliati, ma il problema è che di che cosa ci siamo rivestiti? Quando io avevo 16 anni, voi non lo sapete, ma io andavo sempre in giro con questo bracciale, vedete, col bracciale con le borchie. Questo era, allora era rock, no? Cioè essere rock. C'è chi lo fa, ma allora era molto più di moda, diciamo così, queste cose. Ma non lo facevo mai davanti ai fratelli e le sorelle, perché sapevo che non sarebbe piaciuto. Però era quell'esigenza di vestirmi di qualche cosa che potesse in qualche modo rendermi accettabile alle persone che erano intorno a me. In un certo senso era anche una maschera, perché mi volevo rendere più aggressivo di quello che dentro di me ero realmente, perché io sono sempre stato lo stesso. C'è sempre un motivo per indossare l'abito sbagliato, c'è sempre un motivo, per qualche motivo noi troveremo sempre il modo di indossare l'abito sbagliato. Ma Paolo ci insegna che c'è anche la possibilità di indossare l'abito giusto. Non a caso lui dice: in Galati al capitolo 2, il versetto 20: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ecco, lui, Paolo, ha voluto offrire il suo esempio, l'esempio di chi si è spogliato del suo abito da fariseo, da uomo giusto, certo di avere tutte le cose giuste per presentarsi davanti a Dio. Lui si è spogliato di tutto. Lui dice: tutto il resto per me è diventato spazzatura. Pensate di quante cose si è spogliato e come le ha guardate e le ha considerate spazzatura. È la nostra identità che ci spingerà verso il bene o verso il male, cioè chi siamo ci spingerà, chi vogliamo essere, chi scegliamo di essere, ci spingerà verso il bene o verso il male. È la nostra identità che genera il desiderio per altri di abbracciare Cristo oppure di lasciarlo dov'è, no? Ricordate, Franco Berardi domenica scorsa ha parlato di quella persona che abbiamo incontrato durante la nostra evangelizzazione e che era, dice: no, ma io non credo, perché intorno a me vedo tante cose. Ed è così, ma è vero anche per noi, non possiamo sempre pensare a quello che fanno gli altri, è vero per ognuno di noi. Ognuno di noi è, in un certo senso, Cristo sulla terra e potrà portare agli altri un esempio con ciò che scegliamo di essere, che potrà essere abbracciato o rifiutato. Allora, e vado alla conclusione, se scelgo la morale di Dio, sicuramente il mio pane quotidiano saranno le cose che piacciono a Dio. In primo Pietro, al capitolo 1, leggiamo al versetto 22, riguardo l'amore: amatevi intensamente a vicenda di puro cuore. Del rispetto leggiamo: quanto all'onore fate a gara per renderlo reciprocamente. Riguardo al sostegno, leggiamo: vi esortiamo, fratelli, in Prima Tessalonicesi al capitolo 5, versetto 14, vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, a essere pazienti con tutti. Tutte queste cose sono sostegno, tutte queste cose sono amore, anche quelle che non ci sembrano, sono tutte amore. Se lasceremo che sia il mondo a dirci chi siamo, finiremo per essere semplicemente degli oggetti ad uso e consumo degli altri, illudendoci spesso che gli altri lo siano ad uso e consumo nostro, ma alla fine saremmo gettati, forse l'ultimo giorno della nostra vita, e qualcuno prenderà il nostro posto. Finiremo per dare voce alle cose peggiori, all'orgoglio, all'egoismo, alla rabbia. Questo diventerà ciò che siamo. Non si tratta di quali risultati otterremo nella vita, perché non possiamo valutare la morale che abbiamo acquisito attraverso i risultati, i numeri. Non è così che funziona la matematica di Dio, non è questo, ma si tratta di accettare di essere eredi di Dio. Se lasceremo vivere Gesù nella nostra vita, allora saremo veramente eredi di Dio e coeredi di Cristo. Perché? Perché avremo sacrificato qualcosa, perché non c'è niente da fare. Il figlio del prodigo, se voleva stare a casa, doveva collaborare alla casa, al bene comune, non poteva semplicemente godere dei diritti pensando che sarebbe stato gratuito. Non c'è niente che si ottiene senza sacrificio. Allora la domanda che mi pongo oggi e che sicuramente dovremmo porci tutti noi è: chi sono diventato? Ma soprattutto, chi voglio essere? Dovremmo interrogarci, credo, ogni giorno per essere certi di conservare con attenzione i valori e la morale di Dio. E questo potrà sicuramente aiutarci a vivere serenamente, perché vedete, quando tu ti senti a posto con Dio, tu vivi bene, sei sereno, respiri veramente ogni giorno con la gioia di sapere che comunque sia Dio è il tuo papà e tu sei figlio di Dio. Amen.